E un calorosissimo ciao anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. E ormai questa sera siamo arrivati quasi alla fine del libro degli Atti, libro che stiamo studiando da parecchio tempo. Infatti leggeremo questa sera il penultimo capitolo, che è il resoconto del viaggio di Paolo a Roma. Ciò che leggeremo si potrebbe definire il giornale di bordo. Questo capitolo 27 degli Atti è stato considerato il più bel resoconto di un viaggio per mare che ci sia mai stato. Sir William Ramsay, famoso studioso della Bibbia, studiò il brano di Luca e lo definì un capolavoro, più curato nei particolari di qualsiasi altro libro. Coloro che hanno studiato Cesare in latino ricorderanno il racconto della costruzione di un ponte. Quell'episodio di solito rimane impresso nella mente degli studenti perché ci sono un sacco di nuove parole riguardanti la costruzione di un ponte. È lo stesso per questo capitolo. Nella sua traduzione greca ci sono infatti molti termini tecnici che Luca, l'autore, utilizza per descrivere il viaggio. Salpiamo allora insieme all'Apostolo Paolo. Stiamo per partire per Roma via mare. Questo è il più entusiasmante viaggio del libro degli Atti. Vi prego di fare molta attenzione alla lettura. In questo modo potrete notare la grande dovizia di particolari presente nella narrazione e i verbi usati alla prima persona plurale: salpammo, arrivammo, giungemmo. Luca, lo scrittore degli Atti, era con Paolo durante questo viaggio. Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo, con altri prigionieri, furono consegnati a un centurione, di nome Giulio, della corte Augusta. Saliti sopra una nave di Adramitto, che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone, e Giulio, usando benevolenza verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, partiti di là, navigammo al riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. E attraversato il mare di Cilicia e di Pamfilia, arrivammo a Mira di Licia. Il centurione, trovata qui una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece salire su quella. Navigando per molti giorni, lentamente, giungemmo a fatica per l'impedimento del vento, di fronte a Cnido. Poi veleggiammo sotto Creta, al largo di Salmone, e costeggiandola con difficoltà giungemmo a un luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lasea. Intanto era trascorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo: «Uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. E siccome quel porto non era adatto a svernare, la maggioranza fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta esposto a sud-ovest e a nord-ovest, e di passarvi l'inverno. Intanto si era alzato un leggero scirocco, e credendo di poter attuare il loro proposito, levarono le ancore e si misero a costeggiare l'isola di Creta più da vicino. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo impadronirci della scialuppa. Dopo averla issata a bordo, utilizzavano dei mezzi di rinforzo, cingendo la nave di sotto, e temendo di finire incagliati nelle sirti, calarono l'ancora galleggiante, e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle, e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte, dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremmo però essere gettati sopra un'isola. E la 14ª notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico, verso la mezzanotte, i marinai sospettavano di essere vicini a terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' oltre, e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave, e già stavano calando la scialuppa in mare, con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Finché non si fece giorno, Paolo esortava a tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando, sempre digiuni, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Poi lo spezzò e cominciò a mangiare. E tutti, incoraggiati, presero anch'essi del cibo. Sulla nave eravamo 276 persone in tutto. E dopo essersi saziati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando fu giorno, non riuscivamo a riconoscere il paese, ma scorsero un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Staccate le ancore, li lasciarono andare in mare, sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzata la vela maestra al vento, si diressero verso la spiaggia. Ma essendo incappati in un luogo che aveva il mare dai due lati, vi fecero arenare la nave e, mentre la prua, incagliata, rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito e ordinò che per primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare per giungere a terra e gli altri, chi sopra tavole e chi su rottami della nave. E così avvenne che tutti giunsero salvi a terra. Paolo, insieme agli altri prigionieri, è sotto la scorta di un centurione di nome Giulio. Direi che fu un bene per Paolo essere l'unico prigioniero cittadino romano. Gli altri probabilmente erano criminali mandati a Roma per essere uccisi, e molti di loro sarebbero diventati gladiatori e sarebbero finiti in pasto alle belve. A quei tempi c'era un fiume di esseri umani che, da tutte le estremità dell'impero, confluiva nel Colosseo e diventava vittima di quel vizio pubblico chiamato il circo. Questi prigionieri erano uomini senza speranza. Che opportunità per Paolo di portare il Vangelo a queste persone. Ricorderete che il Signore Gesù stesso disse che uno dei motivi per cui era venuto era quello di liberare i prigionieri, liberarli spiritualmente, liberarli dai loro peccati e dal loro senso di colpa. Sarà utile ancora una volta seguire questo viaggio sulla cartina. Noterete facilmente in questo modo che, prima di avventurarsi in mare aperto, navigarono risalendo la costa di Israele. La barca indugiò lungo la costa, su, fino a Sidone. E Sidone è un luogo familiare a tutti noi. Le varie guerre, Israele contro Libano, ce lo hanno reso molto noto. Tiro e Sidone, queste due città si trovavano a quel tempo in Fenicia, l'attuale Libano. Fu in questa città che Giulio concesse a Paolo, bisognoso di cure, di far visita ai suoi amici. Questa libertà concessa all'apostolo evidenzia due cose. La prima è che Paolo aveva comunque conquistato il rispetto dei suoi carcerieri. Il trattamento che Giulio usò nei suoi confronti fu, a dire il vero, molto umano. Vedremo anche in seguito come questo centurione prese decisioni non molto consone solo per impedire che Paolo stesso venisse ucciso. Non ci viene detto se la testimonianza di Paolo fu accolta dal centurione e dagli altri prigionieri, ma è fuor di dubbio che egli riuscì a ottenere rispetto e considerazione. Ciò non era poco nella sua condizione di prigioniero condotto a Roma per essere processato. La seconda è che perfino il grande apostolo Paolo aveva bisogno delle cure e della comunione dei propri fratelli. Quindi nessuno di noi è immune da questo bisogno. Abbiamo bisogno tutti di incoraggiamento, abbiamo bisogno di comprensione. Se guardiamo alla carta geografica, ci accorgiamo che abbiamo già solcato queste acque con Paolo altre volte. Stanno infatti navigando lungo le coste dell'Asia Minore, spostandosi a poca distanza dalla spiaggia. La stessa cartina ci dice poi che Mira era una specie di trampolino di lancio proteso verso le rotte mediterranee. In effetti, in quella località, il gruppo cambiò nave. Il centurione trovò una nave di Alessandria, proveniente cioè dal Nord Africa e diretta verso l'Italia. La nave salpò e viaggiò con vento contrario in direzione dell'isola di Creta. Pare che proprio a causa del vento avessero molta difficoltà a navigare. I venti contrari erano infatti la maggiore difficoltà per le navi di quel tempo. Passarono lungo il lato meridionale dell'isola e giunsero a Lasea, che si trova sulla costa meridionale di Creta. La stagione però era avanzata, stava arrivando l'inverno. Speravano comunque di arrivare a Roma prima che cominciassero le tempeste. Interessante notare come Paolo, a questo punto, conferisca a se stesso un certo ascendente morale. Quando la navigazione diventa difficile, ammonisce l'equipaggio. Si può certamente capire il centurione, che pur ascoltando Paolo, preferì dar credito al comandante della nave. Dopotutto, il capitano avrebbe dovuto saperne di più di Paolo. Creta è un'isola situata tra la costa dell'Asia Minore e quella della Grecia. È l'isola più grande e ospita parecchi bei porti. I fatti provarono che Paolo aveva ragione. Durante tutto il viaggio, il capitano, i soldati, i marinai erano interamente dipendenti dalle congetture umane. Paolo invece confidava in Dio. Paolo fu in questa occasione davvero messo alla prova e senza dubbio la superò. Diede un suggerimento che, come scopriremo più tardi, avrebbero dovuto seguire. La superiorità spirituale di Paolo è a questo punto evidente. Non esiste confusione nella sua vita, né incertezza, né frustrazione. È ciò che si definirebbe un uomo dalla personalità equilibrata. Paolo sapeva cosa faceva. «Devo portare a termine ciò che sto facendo», era il suo motto mentre andava a Roma. Possiamo notare queste qualità nel suo comportamento durante il viaggio. Paolo visse anche in questo caso la sua vita da uomo in contatto con Dio. Il capitano era un uomo che confidava in se stesso e nella saggezza umana. Più tardi Paolo dirà a questi uomini: «Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto». Notate che non dice «avevo fede in Dio», ma «ho fede in Dio». La vita è un grande mare e le nostre esistenze sono piccole imbarcazioni. Se lo desideriamo, possiamo guidare la nostra barca con la conoscenza umana oppure affidarci alla guida di Dio. A volte c'è un forte vento che soffia ed è quasi una tempesta. In se stessa questa non è una grande tragedia. La tragedia sta nel fatto che in mezzo a tanta confusione, in mezzo al caos, al buio, la maggior parte degli uomini tiri a indovinare. Ci sono migliaia di progetti umani per migliorare il mondo, eppure, dovunque guardiamo, vediamo dei fallimenti. Abbiamo bisogno di uomini che conoscano Dio e facciano la sua volontà. La previsione di Paolo riguardo al viaggio risultò reale. Si scatenò infatti una tempesta. E a questo proposito ci viene detto che essa fu provocata da un forte vento chiamato Euroaquilone. Cos'è l'Euroaquilone? Luca usa un termine molto tecnico di quell'epoca. ha a che fare con il vento del nord, più precisamente quello che proviene da nord-est. In parole povere, la tempesta arrivava dall'Europa. Era inverno e quindi periodo di tempeste. Era un vento tempestoso che colse di sorpresa la nave su cui viaggiava Paolo. Ora vorrei fermarmi per farvi notare qualcosa di importante. Ricorderete che quando Paolo era ad Efeso, cioè nel momento massimo di diffusione del Vangelo, espresse il desiderio di andare a Roma. Era il più grande desiderio del suo cuore. Infatti in Atti 19, al versetto 21, abbiamo letto: «Dopo questi fatti Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. Dopo essere stato là, diceva, bisogna che io vada anche a Roma». L'ora buia venne per Paolo proprio a Gerusalemme. In quel momento sembrava che non gli si potesse più presentare l'occasione di vedere Roma. In quel momento di tenebre, di disperazione sconfitta, Dio però gli apparve per rassicurarlo. La notte seguente, il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Il Signore aveva detto chiaramente che Paolo sarebbe andato a Roma. Proseguendo nel racconto, scopriamo che il gruppo si trovava nel Mediterraneo. Il vento li allontanava dall'isola di Creta, spingendoli verso ovest. Sembrava a quel punto molto probabile che venissero scaraventati contro l'isola di Clauda, una piccolissima isola a sud di Creta. Non potevano far altro che lasciare che il vento trasportasse la nave. Buttarono allora in mare tutto il carico per alleggerire la barca, svuotarono cioè l'imbarcazione di qualsiasi cosa avesse peso. Non pensavano di uscirne vivi, ma fu proprio durante la tempesta che la voce del Signore si fece sentire attraverso le labbra di Paolo. Dopo 14 giorni di onde e di vento, la gente sulla nave era convinta che nessuno ne sarebbe uscito vivo. Sentivano che questa era la fine. Tuttavia, il Signore era apparso a Paolo, assicurandogli che avrebbe visto Roma. E grazie a questa certezza, Paolo si poté distinguere dagli altri. Potete immaginare quanto fossero incoraggianti le sue parole per chi si trovava sulla nave. Effettivamente, la dichiarazione di Paolo, espressione della volontà di Dio, era l'unica cosa a cui si potesse aggrappare. E degna di nota è la stupenda testimonianza dell'apostolo Paolo. Rileggiamola insieme. Atti 27, versetti 23 e 24. «Poiché un angelo del Dio, al quale appartengo e che io servo, mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te». Fu rivelato a Paolo che sarebbero stati gettati su un'isola. Scopriremo più avanti che quell'isola era Melita, l'attuale Malta, che si trovava poco a sud della Sicilia. Avevano quindi percorso una notevole distanza da Creta attraverso il Mediterraneo. Erano stati sbattuti su e giù per questo grande mare, passando tra Creta e la Sicilia. Si trovavano in mare aperto. Durante la 14ª notte, verso mezzanotte, si intravide la terra. Il rumore indicava che stavano toccando terra. Ogni suono indicava che l'acqua era sempre meno profonda. Forse dovrei dire a questo punto che ho sentito dei sermoni sulle cosiddette quattro ancore. Cerchiamo di non cadere nell'errore di rendere spirituale ciò che è molto pratico e concreto. Questi uomini si trovavano su una nave e stavano raggiungendo terra. Siccome non volevano incagliarsi, gettarono quattro ancore. Ce ne volevano quattro per tenere la nave. Se tu cercassi di indovinare quante ancore ci vogliono per tenere te o me, cercheresti di rendere spirituale questo episodio. A mio parere, quello è un modo molto strano di manipolare la parola di Dio. L'equipaggio cercava di abbandonare la nave. Credevano di gettare l'ancora, ma non sapevano che stavano abbandonando una nave che affondava, così come fanno i topi. Stavano facendo qualcosa che non avrebbero mai dovuto fare. Paolo dice al centurione che l'unico modo per salvarsi è restare tutti sulla nave. Paolo ha riposto la sua fiducia in Dio È una cosa meravigliosa riporre la propria fiducia in Lui. L'angelo di Dio aveva detto a Paolo che lui si sarebbe salvato insieme agli altri uomini. Ma non potevano salvarsi a modo loro, dovevano salvarsi così, come voleva Dio. E Dio voleva che restassero sulla nave. La questione era credere che Dio li avrebbe salvati oppure no, e in questo caso rimettersi nelle sue mani. Paolo aveva detto loro che credeva in Dio, disse anche che per essere salvati sarebbero dovuti restare sulla barca. L'apostolo Paolo aveva avvisato il centurione prima della tempesta e dallo stesso modo lo avvisa adesso, in questo momento. Ora però, a differenza di quanto aveva fatto prima, comincia a dargli ascolto. Dà ordine ai soldati di tagliare le corde delle scialuppe di salvataggio e tutti sono costretti a restare a bordo. E abbiamo esaminato molto attentamente questo racconto così dettagliato, come dicevamo prima, di Luca, questo racconto del naufragio di Paolo e i suoi compagni di viaggio. Quindi ci fermiamo qua per quanto riguarda lo studio di questa sera, non c'è più tempo per andare avanti. Appuntamento quindi a domani sera, ciao!